siamo nello spazio di approfondimento di Focus con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? In studio Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Ruben Schiavo, ricercatore ADAPT. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
Parliamo dei contratti stagionali, contratti che sono in aumento, peraltro ovviamente il periodo estivo è particolarmente fecondo da questo punto di vista, e sul loro aumento possiamo notare alcune variazioni appunto di questo tipo grazie ai dati IMSS, e cerchiamo di parlare anche degli accordi sulla stagionalità e un po' di come sta andando nel complesso il mercato del lavoro in rapporto ovviamente a questo spicchio del mercato del lavoro, che però sembra abbastanza consistente.
Sì, allora diciamo che questa analisi parte più che altro dal dato che abbiamo avuto su aprile 2019 da parte dell'INPS, che è uscito il 10 giugno scorso. Perché? Perché, come dice lei giustamente, è normale che ad aprile, quindi nella stagione estiva, aumentano i contratti stagionali. Così è stato nel 2018 e così è stato anche quest'anno. Però se andiamo a vedere, le assunzioni stagionali del 2018 ad aprile erano 76.000, quest'anno sono circa 101.000, quindi sono aumentate, diciamo, in modo significativo, un aumento che è di circa il 33% rispetto all'anno precedente. Ecco, quindi c'è un attimo da identificare le ragioni che hanno portato le aziende ad assumere i lavoratori a tempo determinato e diciamo su attività stagionali, anche perché le assunzioni a termine, come tutti sappiamo, per motivi diciamo a tutti noti, che è dall'introduzione del decreto di dignità, sono diminuite e quindi in controtendenza sono andate le attività stagionali. Ecco, su questo appunto intanto inquadriamo cos'è questa stagionalità. Cos'è la stagionalità? La stagionalità è stata inserita sia nelle relazioni di lavoro che dal legislatore a livello normativo da moltissimi anni. Già nel 1923 c'era un regio decreto che specificava che le attività stagionali potevano derogare all'orario massimo giornaliero di lavoro, che è 8 ore, e quello settimanale, che è 48, quindi ne potevano derogare fino a 10 ore e fino a 60 ore settimanalmente per un periodo che variava dai 2 ai 6 mesi nell'arco dell'anno in base al settore o al tipo di lavorazione. Quindi già 100 anni fa il legislatore sentiva la necessità e il bisogno per questa attività di andare in deroga per quanto previsto rispetto invece agli altri contratti a termine. Com'è invece la situazione attuale? Ecco, alla situazione attuale noi ci troviamo un DPR del 1963, che è l'1525, che inquadra le attività stagionali. Le attività stagionali, diciamo, di che parla? Più che altro parla di attività che fanno riferimento all'agricoltura, alla raccolta, perché ricordiamoci appunto in che tempi eravamo.
Certo.
Riportare ecco qualche esempio, ad esempio io ho scritto qui qualcosa, ritroviamo la sgusciatura delle mandorle, la raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco, la raccolta delle olive, la produzione di vino. Ecco, e questo, diciamo, queste definizioni di stagionalità dal 1963 non sono state più modificate, quindi al momento restano quelle attuali, nonostante il decreto 81 del 2015 all'articolo 21 dava il compito al Ministero del Lavoro di individuare attraverso un decreto quali fossero le attività stagionali che potevano andare in deroga alla legge. Ecco, questo non è stato attuato e non è attuato ad oggi. Quindi queste attività che ritroviamo in questo DPR 1525 sono quelle che tuttora sono valide.
Certo.
In particolare sono importanti perché i contratti per attività stagionali sono esonerati dal versamento del contributo addizionale dell'1,4% che va a finanziamento della NASPI. Oltre a questo, poi con l'introduzione da parte del decreto dignità di un ulteriore contributo che è del 0,5 in occasione di ciascun rinnovo del contratto, vengono quindi di conseguenza esonerati anche da questo 0,5 che appunto va ad aumentare l'1,4% per ogni rinnovo.
Ecco, volevo farti una sì. domanda. Secondo te queste tendenze sì. che chiaramente questi ultimi dati IMSS ci propongono, sì. che cosa indicano anche rispetto alle ultime modifiche che sono state apportate nel mercato del lavoro? Prima con il Jobs Act, poi col esatto. decreto dignità e poi vedremo cos'altro, perché il tentativo era quello di andare verso, insomma, mare magnum di stabilizzazione, e quello sì. che emerge è un po' il contrario, nel senso che appunto si è passati da contratti a tempo determinato invece a contratti stagionali, cioè c'è stato un po' un piccolo ecco. travaso, e diciamo questo certamente non esatto. è esattamente positivo, ecco.
Diciamo che sì, l'intervento del legislatore, come riporta anche la relazione tecnica del decreto dignità, era quello di portare alla stabilizzazione delle forme contrattuali. E per fare questo cosa ha fatto il legislatore nel 2018, lo scorso anno? Ha cercato di disincentivare l'utilizzo della contrattazione a termine, quindi aumentando i vincoli che riportava il Jobs Act al decreto 81 del 2015. Però questo, come lei dice giustamente, in parte comunque è vero che ha disincentivato la contrattazione a tempo determinato, perché vediamo un calo. Ecco, ad esempio quello di aprile va da 293.000 contratti nuovi assunti a 240.000, quindi molto significativo. In parte, ecco, ha incentivato invece l'utilizzo di altre forme contrattuali, come ad esempio il contratto intermittente, quello alla chiamata, che appunto l'INPS rileva un aumento, le assunzioni stagionali oppure accordi di prossimità. Però ricordiamoci una cosa, che le assunzioni stagionali vanno sia in base sia per fonte normativa, come abbiamo visto prima, ma vanno anche per fonte contrattuale, quindi vengono individuate dalla contrattazione collettiva, e se c'è stato questo aumento, quindi il bisogno di avere, diciamo, una maggiore flessibilità su questi periodi stagionali non è solo da parte datoriale, ma questo lo riconoscono anche i sindacati, perché il contratto collettivo ovviamente deve essere stipulato da entrambe le parti. Quindi c'è stato anche un aumento di accordi collettivi sia a livello aziendale che a livello nazionale, che prevedessero appunto quali fossero le attività stagionali per poi andare in deroga al decreto dignità, in deroga al decreto 81.
Certo.
Ok. E infatti ricordiamoci però una cosa, che le attività stagionali previste dagli accordi collettivi vanno in deroga alla legge, però non sono esonerati dal contributo addizionale di cui parlavamo prima dell'1,4%. E quindi non sono nemmeno esonerati dal 0,5% che aumenta in occasione di ciascun rinnovo. Ciò significa che il legislatore, con questa legge, con il decreto dignità, in parte ha cercato anche di disincentivare la contrattazione per stagionalità. Perché in occasione di ciascun rinnovo, quindi se io assumo lo stesso lavoratore l'anno successivo, quando riparte la stagione, perché c'è anche una questione, il diritto di precedenza da parte del lavoratore previsto dal decreto 81, quindi nel momento in cui io lo vado a riassumere perché ha giustamente un diritto di precedenza sulle altre assunzioni, in quel momento il legislatore mi dice sì, ok, però devi pagare il 0,5 in più. E l'anno dopo l'1, e l'anno dopo ancora l'1,5 e così via. Quindi c'è un aumento del costo del lavoro su diciamo certo. lo stesso lavoratore che assumo l'anno successivo.
Certo.
Ecco, quindi il punto focale è proprio questo. Se vogliamo vedere molto velocemente quali sono
sì,
le deroghe
della, chiaramente in chiusura, prego.
Sì, ok, le deroghe sono appunto i 24 mesi di durata massima dei rapporti di lavoro, la posizione delle causali, lo stop and go, quindi l'intervallo tra due contratti, e infine i contratti stagionali vengono esclusi dal computo del limite massimo di contratti a tempo determinato, che per legge è il 20%, oppure quanto previsto dal contratto collettivo. Quindi diciamo che le deroghe da parte dei contratti stagionali rispetto agli altri contratti a termine sono molte, sono molto flessibili, ecco. Quindi è stato reso con questo decreto dignità necessario da parte delle aziende, come dicevamo prima, valutare dei metodi alternativi che dessero la possibilità di aumentare il personale in questi periodi in cui il mercato lo richiedesse. E qui ho riportato alcuni accordi che sono stati fatti a livello nazionale dalle parti. Ad esempio le cooperative sociali hanno individuato la stagionalità, il terziario, un accordo di Confcommercio con le organizzazioni sindacali, il trasporto aereo ha previsto addirittura che i contratti stagionali si potessero stipulare per 6 mesi nel periodo che va da aprile ad ottobre e 4 mesi nei periodi diversamente distribuiti, quindi è stato dato anche un limite massimo. Molto particolare anche l'accordo del trasporto a fune del 15 aprile, dove le parti hanno convenuto che sono stagionali tutte le attività svolte dalle aziende che operano nel settore. Quindi, quando si stipula un contratto a tempo determinato nel settore di trasporto a fune, quel contratto è di tipo stagionale. Anche il turismo ha fatto degli accordi, sia Federalberghi che Federturismo, rispetto appunto al tema della stagionalità. Per concludere, direi quindi che su questi accordi comunque diciamo che possono poi subentrare dei problemi di contenzioso, però non è tra i compiti del giudice sindacare sulla nozione legale della stagionalità prevista dall'accordo collettivo, però il giudice può valutare diciamo l'effettivo nesso causale tra le esigenze stagionali e l'assunzione del lavoratore, quindi se l'impegno temporaneo dei lavoratori risponde effettivamente alle esigenze che l'imprenditore ha dichiarato sul contratto di assunzione, ecco.
E questo insomma è il quadro che mi sembra abbastanza esauriente, abbastanza chiaro su quelli
esatto.
che sono
quindi,
gli effetti
diciamo,
degli accordi sulla stagionalità, su quelli che sono
la materia molto delicata, esatto, e l'azienda deve utilizzare questo istituto in modo con discrezione e con diligenza,
certo,
ecco.
Certo, nella legalità chiaramente.
Esatto.
Davvero grazie a Ruben Schiavo, ricercatore per Adapt. Vi ricordo i riferimenti adapt.it, bollettino adapt.it, radioradicale.it. Potete seguire sia Radio Radicale che Adapt sui social network, su Facebook, Twitter, da qualche tempo anche su Instagram. Infine, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.